Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale. Sono iniziate le operazioni di rimozione e trasporto dei rifiuti franati nel torrente Rovigo, finito al centro delle cronache per la discarica che è esplosa da sotto il terreno dopo le forti piogge dello scorso marzo. Un'area incontaminata in Alto Mugello, piena di detriti e di plastica, rifiuti che vengono adesso portati via con l'elicottero, con i sacchi di rifiuti raccolti con speciali mezzi operativi a ragno cosiddetti, come ci ha raccontato Paolo Masetti, presidente del consorzio Bonifica 3, Medio Valdarno.
Oggi finalmente parte la fase di trasporto dei rifiuti raccolti nelle settimane scorse, che verranno stoccati nelle aree precedentemente individuate e poi gestite e smaltite da ERA. Quindi parte ufficialmente, diciamo, la fase di rimozione dall'alveo del Rovigo. È stato necessario del tempo per pianificare e programmare con attenzione questo intervento, perché come è ben noto il Rovigo è un fiume con grandi difficoltà, è impervio, ha pareti strette, quindi ha un alveo molto complesso da raggiungere. È stato necessario quindi definire e realizzare le viabilità d'accesso, attivare i sentieri presenti, delimitare le aree di stoccaggio e soprattutto attivare mezzi speciali. Siamo intervenuti con il ragno per agevolare e per velocizzare le attività di rimozione di rifiuti. Quindi parte ufficialmente una fase importante che non si esaurirà ovviamente con la giornata di oggi, ma anzi proseguirà nelle prossime settimane e mesi, e questo grazie, devo dire, al consorzio di bonifica che ha l'abitudine e la consuetudine di lavorare in ambito fluviale, quindi ha competenze e professionalità che gli consentono di dare un contributo fondamentale in questa gestione, la gestione di un'emergenza ambientale così complessa e così grave.
La sera di venerdì scorso il pullman che portava i 22 rifugiati, familiari dei bambini Gazzawi feriti in cura a Firenze da un anno, è arrivato nel capoluogo toscano. Nella fine settimana iniziative invece di solidarietà e tanti sudari bianchi alle finestre hanno mostrato una città degna dei tempi di La Pira. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Alla fine sono arrivati a Firenze i 22 rifugiati familiari dei bambini di Gaza, in cui al Meyer sono riusciti nel miracolo di lasciare quel lembo di terra dove l'umanità sta dando il peggio. Era partita anche una sottoscrizione e la città ha risposto, come ha risposto esponendo alle finestre i lenzuoli, i sudari bianchi che con la loro semplicità volevano portare all'attenzione la tragedia immane che sta travolgendo tutti. Certo i cittadini di Gaza e i palestinesi più in generale, ma che sta travolgendo la nostra stessa umanità, la nostra dignità collettiva e personale. Quel barlume di diritto internazionale che avevamo messo in piedi sembra completamente saltato. L'Unione Europea è incapace di dire anche solo una parola per fermare la strage. L'indifferenza sembra regnare sovrana. Poi però la grande quantità di iniziative di solidarietà, di presentazione di libri dedicati al tema, di presidi, di manifestazioni e poi l'appello lanciato dal professor Tommaso Montanari per mettere alle finestre dei lenzuoli bianchi a ricordare i sudari utilizzati per avvolgere le migliaia di vittime palestinesi, che ha visto la città rispondere in maniera importante. Ecco, tutto questo ci fa pensare che a qualcuno importa, sta a cuore, oltre gli schieramenti, le divisioni politiche, le letture storiche. Dagli Stati Uniti ai paesi arabi del Golfo prevalgono solo tatticismi indecorosi, mentre gli aiuti umanitari saranno adesso monopolizzati da un'associazione di mercenari che utilizzeranno i suddetti per fare altro. Per un fine settimana, in questo scenario drammatico, la Firenze delle istituzioni e quella di popolo sembra aver ritrovato l'intenzione politica e umana dei tempi dei colloqui per la pace di Giorgio La Pira, per dire una parola in più al mondo che guarda.
Il turismo alla crociera è il fuoriporta di Salviamo Firenze. Il movimento per la sostenibilità degli affitti turistici brevi, nato a Firenze, è sbarcato ieri sulla costa per un'iniziativa sulla gestione e sostenibilità dei flussi in arrivo via mare, poi diretti appunto nel capoluogo toscano. Adesione al flash mob contro il business delle grandi navi da crociera, promosso dall'associazione Livorno Porto Pulito. Solo ieri almeno 10.000 croceristi hanno imboccato la FIPILI, 200 autobus diretti verso Firenze. Questi alcuni dei numeri diffusi ieri. Chiara Brilli ne ha parlato con Luca Ribechini di Livorno Porto Pulito.
L'80% circa dei crocieristi che scendono a Livorno poi si stradano, vengono stradati su Firenze o su Pisa o su altre città d'arte. E la novità di ieri è stato appunto questo coinvolgimento importante con gli amici delle varie realtà che stanno lottando contro questa situazione, perché il tema dell'overtourism va visto nella sua interezza, una filiera. Quindi Livorno è il porto di Firenze ufficialmente, i crocieristi lo conoscono come tale, e su Livorno ci sono delle conseguenze ovviamente negative in termini di inquinamento e di overtourism.
C'è proprio un pacchetto che individua, cioè non menziona neanche Livorno, parla proprio di Firenze, no? Come approdo, perché Livorno diventa davvero giusto l'attracco per quello che è il desiderio di arrivare verso il capoluogo toscano. Ma a Livorno sono attese quest'anno quasi 400 navi da crociera, 900.000 croceristi. Al di là del flusso turistico sul capoluogo, c'è proprio una questione di carattere ambientale.
Assolutamente sì, Livorno qualche anno fa, dallo studio di Transport and Environment, che è un'ONG esperta di rilevazioni, diciamo, sull'impatto del carbone fossile, Livorno era risultato l'ottavo porto più inquinato d'Europa in termini di traffico croceristico. Uno studio che è stato realizzato sempre qualche anno fa diceva che a Livorno subiamo un impatto inquinante così elevato da generare 4 milioni di euro di danni sanitari.
Ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che sta seguendo per noi la mobilitazione della Fly CGL a sostegno dei lavoratori agricoli. Ci sono due presidi, uno a Lucca in piazza Napoleone, quello di Firenze in via Cavour davanti alla prefettura. Te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico, infatti noi siamo qui per raccontare questa protesta che scaturisce da un'iniziativa a livello nazionale, come spiega Francesco Baccelli, segretario della Fly CGL, il sindacato dei lavoratori dell'agroindustria, che si mobilita oggi davanti a tutte le prefetture italiane, quindi anche a Firenze, quindi a Cavour, al grido di dai campi al voto, volendo non solo rivendicare i diritti dei lavoratori agricoli, ma anche promuovere i referendum che a queste istanze sono strettamente connessi. La mobilitazione nasce dalla necessità di far ripartire la sezione soprattutto territoriale del lavoro agricolo di qualità presieduta dall'INPS, che però non si riunisce da oltre un anno, fanno sapere, anche per dire basta agli appalti in agricoltura gestiti dai caporali che sfruttano i lavoratori immigrati, un tema che incrocia naturalmente quello del referendum, soprattutto sulla cittadinanza per gli stranieri. C'era poi la questione della sicurezza nel lavoro, la restituzione della dignità, la stabilità, la tutela dei lavoratori dentro e fuori dai campi. Anche qui da noi, sottolinea sempre Baccelli, è ormai noto che le aziende si organizzino con le squadre, prelevando molto spesso la forza lavoro dai CAS, immigrati dunque che con la promessa del permesso di soggiorno vengono arruolati andando a formare con gli altri precari. Pensate, solo nella provincia di Firenze sono 10.000 e hanno contratti a tempo determinato. Insomma, il popolo degli sfruttati, un ricatto che prende la forma del caporalato, soprattutto perché, come detto, il ricorso agli appalti in agricoltura è una prassi collaudata ed è in quelle pieghe del lavoro a cascata che si trovano i caporali cui la legge 199 sta cercando di sbarrare la strada dal 2016, aumentando le pene e introducendo anche fattispecie giuridiche particolari. La Toscana, dal canto suo, ha un protocollo in atto contro il caporalato, rinnovato nel 2024, e proprio queste sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità, che operano in stretta collaborazione con gli enti locali e le autorità competenti, istituite nel gennaio dello stesso anno, quindi nel 2024, sotto l'egida dell'INPS, sarebbero dovute essere il presidio necessario per far rispettare la normativa in materia di lavoro agricolo. Dico sarebbero perché evidentemente non sono mai decollate. Davvero tutto a te la linea.
Si chiama Antifascisti Immaginari, l'ultimo libro di Antonio Padellaro, sarà presentato mercoledì 28 maggio alle 18.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze nell'ambito della rassegna Identities, leggere il contemporaneo a cura della Nottola di Minerva. Sentiamo proprio Padellaro nel suo Antifascisti Immaginari ai nostri microfoni.
Mettere a confronto questi grandi personaggi con chi fa uso oggi dell'antifascismo come se fossimo alla vigilia di una nuova marcia su Roma o fossimo così aggrediti dalle camicie nere. In Italia i fascisti purtroppo esistono ancora, però dire che al governo, al potere c'è un governo fascista, questa è una balla. Questo governo è un governo erede del berlusconismo, forse peggiore, senza Berlusconi, è un governo di spesso di di personaggi incapaci di esercitare bene le funzioni di governo. La situazione economica è sotto gli occhi di tutti, insomma è un governo che ha forti divisioni al proprio interno, ma resta questi non li schiodi, come si dice a Roma. E quindi, per fare, quando io dico non porto un voto all'opposizione, dico una cosa reale, perché l'opposizione continua così a galleggiare in una situazione di non rilevanza. Non c'è un'alternativa reale a questo governo, e ci si perde dietro discorsi fumosi, appunto, di una dittatura che in realtà non esiste.
In Toscana sono stati trovati in regola solo 5 locali notturni dei 17 controllati finora nel 2025 da verifiche sul mondo della notte coordinate dal Comando regionale della Guardia di Finanza e dalla Direzione regionale SIAE di Firenze. Per gli altri 12 sono state elevate a vario titolo sanzioni amministrative, in particolare in materia di lavoro. I controlli sono stati fatti in tutte le province toscane, a locali di intrattenimento, discoteche, piano bar, night club, sexy disco e simili. In totale sono stati scoperti 29 lavoratori irregolari, 9 completamente al nero, di cui 2 anche senza permessi di soggiorno. Inoltre sono state riscontrate anche altre illeciti amministrativi, come tardive emissioni telematiche di corrispettivi, regolare corresponsione canone RAI, omesso rilascio biglietti, eccetera, eccetera. Grande festa infine a Bagnarripoli per 2 gemelli centenari, Paola e Paolo Anzidei, nati il 26 maggio 1925, che hanno celebrato i traguardo con parenti e amici. Una quarantina di persone sono riunite per festeggiare entrambi, fratello e sorella, a Paterno, una frazione nella casa dove vive Paolo, assistito da una badante. Paola Anzidei invece è ospite di una RSA a Fiesole insieme con il marito Adolfo, che è più giovincello, ha 98 anni. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi cielo nuvoloso sulle province settentrionali con possibilità di locali piogge, generalmente poco nuvoloso invece su quelle meridionali, i venti sono deboli variabili, mari poco mossi, le temperature stazionarie pure in lieve aumento. È tutto dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado con voi, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia, l'informazione regionale di controllo, e ritorna invece con l'edizione serale della Newsline a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.